Buongiorno.
Buongiorno.
Sì. Bene. Abbiamo questioni, riflessioni, idee, qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto ieri? Che di nuovo non era proprio esattamente una lezione tenera, per cui potrei aspettarmi qualche tipo di...
Volevo rispiegato se era possibile il presentati come aggettivi nella definizione di valori di Mongardini.
Ah, ok, perfetto. Allora, la vostra collega ci chiede di spiegare quella clausola di presentati come aggettivi nella definizione di Mongardini di valori, che rinvia all'ulteriore dimensione contraddittoriale del valore, ovvero sia se sia storico o sia assoluto, dato, innato, rispondente a un qualche tipo di struttura valoriale stabile e immutabile. E il problema è esattamente questo, nel senso che, appunto, come abbiamo visto, il valore si presenta come immutabile e diciamo che in qualche misura è richiesto che lo sia dalla sua importanza per la nostra esistenza. Nel senso che dandoci appunto un'impronta, dandoci una direzione, dandoci un carattere, per il nostro equilibrio interiore è importante o sarebbe importante che fosse costante e persistente. Una delle poche cose, no, come abbiamo visto, che siamo sempre alla ricerca della stabilità, il valore esattamente risponde nella sfera ideale, nella sfera morale ed etica a questo tipo di immutabilità. Però, come dicevamo, questo è un atteggiamento, una necessità, una richiesta umana al valore che non è supportata dai fatti, nel senso che noi abbiamo visto, come vi dicevo ieri, uno, che le diverse società umane non hanno assolutamente gli stessi valori né le stesse gerarchie di valori, ponendo che avessero dei valori in comune, cosa che di fatto poi accade in effetti, però insomma. E poi che all'interno delle stesse culture i valori cambiano. Tant'è che parliamo di costellazioni di valori in ascesa e costellazioni di valori al tramonto, eclissi di valori. Noi parliamo spesso e volentieri di crisi di valori, ma come vedete il linguaggio astronomico si presta molto perché, come abbiamo detto, in qualche misura i valori costituiscono le stelle nel nostro cielo morale, se vogliamo riprendere Kant e fare una cosa molto chic. Quindi il punto è questo, vengono presentati come oggettivi, vengono presentati come dati ed immutabili, e in questo venir presentati c'è una, come dire, una componente inscindibile di necessità e di propaganda, strumentalizzazione, utilizzo, diciamo, in qualche modo tendenzioso, perché chiaramente se riprendessimo quello che diceva per esempio Marx, potremmo dire che la configurazione di valori intorno alla quale c'è il maggior consenso all'interno di una società è anche quella che è probabilmente la più comoda per chi sta gestendo il potere in quel momento. E quindi il portare tutti a condividere questi valori è un gesto che può essere considerato un gesto di dominio, no? Prendiamo per esempio la famosa definizione di Marx di falsa coscienza. Cos'è la falsa coscienza? La falsa coscienza sono l'insieme di discorsi attraverso i quali la classe borghese, quindi la classe dei proprietari, la classe dei capitalisti, convince la classe sfruttata, quindi i proletari, che è nel suo migliore interesse comportarsi come i capitalisti richiedono. Questo è alla base della definizione corrente, diciamo, anche se molti non se ne rendono conto, la definizione corrente di ideologia, per la quale appunto tutti tendono a pensare che l'ideologia sia una cosa bruttissima e che bisogna evitare, fino a giungere come oggi all'affermazione che non ci sono più ideologie, quando ce n'è una che è enorme, che sta lì bella piantata, che è il famoso neoliberismo, e sta vivendo, diciamo, di così, di rinvio tutto questo momento nel quale si presume che le ideologie non ci siano. Quindi, come dicevo, il valore è un oggetto che costantemente, nel momento in cui lo guardi, un po' come il famoso quantum secondo Heisenberg, cambia, ti si muta sotto gli occhi, perché è difficilissimo da definire. tant'è che dobbiamo dare una serie di definizioni alternative o comunque che formino una costellazione attraverso la quale riusciamo a capirci. Fondamentalmente il valore è un modo per dare senso, per costruire senso. Diciamo che la questione dell'oggettività o comunque dell'universalità dei valori in qualche modo l'avremmo già risolta nel momento in cui abbiamo ricordato con Weber che il mondo è costituito da un'infinità priva di senso. No, se l'infinità del senso, se la realtà è priva di un senso per noi comprensibile, chiaramente non può ospitare dei valori strutturati che diano senso. Evidentemente il problema è tutto lì. Quindi noi nel momento dell'atto fondante della cultura, di fatto, fondiamo anche, ci orientiamo verso un certo insieme di valori, verso alcune cose che la cultura di quel momento particolare, di quell'atto nascente col quale ci stiamo confrontando, ritiene più importanti di altre. Perché il valore non è solo un problema di dare senso, ma è anche un problema di dare ordine e stabilire delle gerarchie e degli ordini di importanza. Ciò che ha valore vale più di quello che non ne ha. E all'interno di questo discorso chiaramente si articolano tutti i valori che convivono all'interno di una cultura. Questi valori, come abbiamo detto, non sono necessariamente coerenti. L'idea che le culture siano delle strutture monolitiche all'interno delle quali tutti sono d'accordo, come dicevo ieri, è una balla colossale, perché non è mai così. All'interno di una cultura esistono diverse versioni della cultura stessa, esistono istanze che addirittura possono essere contrarie alla cultura stessa, no? Avrete sentito parlare di sottoculture, di controculture, di tutto quello che in qualche misura cerca di riprodurre questa molteplicità di significati e di orientamenti all'interno delle culture. Abbiamo anche visto che la democrazia di fatto è il modo che siamo riusciti ad elaborare ad oggi, anche se con qualche difficoltà, come starete notando, perché questi diversi orientamenti convivano senza scontrarsi, senza tentare di annientarsi. È il luogo all'interno del quale il diverso, no? Un po' come la metropoli secondo Sennett, in politica dovrebbe riuscire a parlare con l'altro. Certo, ripeto, purtroppo l'esperienza quotidiana sembra negare questo discorso, ma per certi versi vedremo che ne succede. Però comunque il punto centrale è questo. Weber ha messo bene in luce questa circostanza parlando del politeismo dei valori. Nelle stesse culture esistono valori diversi. Abbiamo i vegani e i carnivori, abbiamo i tifosi della Juve e i tifosi della Lazio, abbiamo tutta una serie di categorie di persone che vogliono sacrificare la propria vita al lavoro, non vogliono lavorare perché gli annoia, eccetera, eccetera, eccetera. E sono tutti membri della stessa cultura, quindi di nuovo, come vedete, bisogna adottare degli orientamenti inclusivi per poter capire quello che accade, perché la cultura e il gruppo sono fatti di persone tutte diverse, come sto continuando a dirvi da mesi, perché questa cosa noi la stiamo perdendo sempre più di vista. Abbiamo già visto anche, per esempio, attraverso i social, il discorso, no? Come si riflette poi sulla nostra capacità di percepire il diverso. I social, per motivi di marketing, sono costruiti intorno a degli algoritmi che esaminano le nostre scelte, esaminano i nostri profili, esaminano le nostre ricerche per far cosa? Per tratteggiare un nostro identikit utile a coloro che ci vendono le cose. E per qualche strano motivo hanno deciso che a noi piace, oddio, qualche strano motivo si sa, però insomma, che a noi piace quello che cerchiamo, che noi siamo comodi e ci orientiamo su quei tipi di argomento. E quindi ci propone soltanto quelli. Quindi se tu sei un patito di, che ne so, un certo genere di letteratura, un certo genere di film, di un certo genere di persona, pian piano i social faranno in modo che tu incontri soltanto quella letteratura, soltanto quella musica, soltanto quelle persone. E il tuo mondo, piano piano, si chiuderà sempre di più. Perché, come avrete visto se avete cominciato a leggere Morà, è l'inatteso che apre la porta del Dio, non il noto. Il noto fino a un certo punto va bene, oltre rompe, soffoca, uccide addirittura. Okay? Quindi noi stiamo costruendoci un universo che è sempre più segmentato, un universo sempre più a compartimenti stagni, sempre più modellato su quelli che siamo noi secondo gli algoritmi. E sugli algoritmi potremmo parlare a lungo, ma non è il caso, visto che appunto siamo in ritardo e l'abbiamo anche già fatto. Però comunque il punto centrale è questo: non stiamo creando un mondo nel quale sia più facile avere a che fare col diverso, stiamo creando un mondo che espunge, evacua il diverso. In modo che ognuno di noi se ne stia tranquillo nella sua comfort zone, fatta dei suoi videogame, delle sue abitudini, delle poche persone che conosce, frequenta o contatta in qualche modo, e se ne stia buono lì, senza percepirsi come agente capace di cambiamento, senza percepirsi come potenziale membro di un gruppo più ampio, di una comunità addirittura, se vogliamo usare dei termini inflazionali. Insomma, non è un panorama particolarmente divertente. Però comunque il punto centrale è questo: i valori, tornando a bomba, sono degli oggetti estremamente difficili da maneggiare ed estremamente complessi anche per noi stessi, come vi dicevo, perché il valore nella sua accezione universalistica è un supporto molto marcato per la nostra identità e per la riconoscibilità di strutture, di istituzioni, come stiamo per vedere, però è anche fonte di scontro, perché non è sottoponibile a compromesso. Questo è il punto. Un valore assoluto è assoluto, e quindi non puoi dire sì, vabbè, ma anche, no? Let that non c'è. Il valore assoluto rientra evidentemente in una dinamica out-out, e come tale diventa probabilmente fonte di scontri, genocidi, guerre, frizioni, attriti, chiamatele un po' come volete, tanto ce ne sono un'ampia categorizzazione possibile. Il valore invece inteso in senso storico, il valore inteso come fenomeno sociale di una grande complessità, ma comunque che nasce, si sviluppa, decresce, spesso torna, eccetera, eccetera, è un valore un po' meno affidabile dal punto di vista esistenziale, quindi un valore che, sul quale è più difficile fondare un qualche tipo di sacrificio, dedizione o, come dicono gli inglesi, commitment, impegno. Però è un valore che permette di venire incontro agli altri, che permette di vivere e convivere molto più facilmente. Come vedete, ci sono pro e contro per ognuno di questi tipi di atteggiamento, chiaramente. La cosa che vorrei che fosse chiara è questa: non è che non ci sono più valori. I valori ci sono, e come? Il punto centrale è che nella gran parte di noi, alla gran parte di noi non piacciono. Forse per un problema di, come dire, reazione poco consapevole, però sono valori effettivamente molto costosi quelli con i quali ci stiamo confrontando oggi. Sono valori che comportano la rimozione di gran parte di ciò che, come diceva Robert Kennedy, probabilmente costituisce l'umanità, la nostra umanità. Sono valori focalizzati sulla performance, sull'efficacia, sulla massimizzazione dei profitti, sull'attribuzione di un senso inesistente ad alcune istituzioni come il denaro, come dicevamo ieri, e che di conseguenza ci lasciano con un forte senso di insoddisfazione nella migliore delle ipotesi, perché non riescono a fare ciò che dovrebbe fare un valore, ovvero sia dare senso. Sono valori che pretendono di darlo, ma non ci riescono, e di conseguenza abbiamo visto angoscia, disperazione, psicofarmaci, droghe, alcolismo, tutta una serie di cose che in qualche modo vanno a tentare di compensare questo vuoto interiore che è più o meno chiaramente percepito, ma il cui peso si sente comunque. Domande o altre richieste di chiarimento? Volevo parlare ancora un momento del denaro, perché appunto il denaro è una di queste cose che abbiamo inventato e che effettivamente ha una grande utilità, ma poi, tanto per cambiare, siamo andati oltre e ci siamo fatti prendere un po' la mano. Dice Simmel, lo trovate nel manuale, perché Mongardini è un, come vi avrò detto, uno dei più grandi specialisti di Simmel italiani e mondiali, quindi insomma torna spesso e volentieri. Qual è il trucco del denaro? Perché è così interessante? Perché ci ha inizialmente così attratto? Perché il denaro è l'equivalente universale, ovvero sia è quello attraverso il quale noi siamo in grado di stabilire un numero quasi infinito di equivalenze. È la pietra di paragone che ci permette di confrontare cose che altrimenti non sarebbero confrontabili, come 10 panini al prosciutto e un televisore, no? Come sta girando ultimamente di nuovo questa cosa. Qual è il costo però della questione? Che di nuovo il denaro valuta, oddio, poi questa sarebbe anche da discutere più a lungo, però diciamo in prima approssimazione, il denaro valuta dei dati che sono in qualche misura oggettivi, che sono in qualche misura rilevabili, che sono in qualche misura concreti, e perde di vista tutto ciò che è qualitativo. Tant'è che l'hanno capito pure quelli della pubblicità, come vi ho già ricordato, no? Certe cose non hanno prezzo, per tutte le altre c'è, cioè, Maestro, Mastercard o chi volete che sia. Non è casuale. Il fatto che ci siano alcune cose che non hanno prezzo significa che sono talmente ricche emozionalmente, sono talmente belle, talmente esteticamente forti, che non puoi dar loro un prezzo, come la Gioconda, no? Che prezzo dai alla Gioconda? Come la compri? Come la paghi? Come fai a valutarla? È quello il problema, no? Come fai a valutarla? Non la valuti, e quindi è uno di quegli oggetti che in qualche misura sembra uscire da questo tipo di giro di schiaffi. Però il denaro, di fatto, come vi dicevo ieri, è uno strumento. Di per sé non ha senso. Ha senso solamente nel momento in cui lo spendi per fare qualcosa, per ottenere altro, per soddisfare un tuo bisogno, un tuo desiderio, un tuo sghiribizzo, quello che ti pare. Ma in sé, tanto denaro equivale a nulla, è come non averlo. Questa cosa è rimasta chiara fino a un certo punto, poi purtroppo nella modernità, come dicevamo, il nesso si è invertito, e quindi, ci dice Simmel, prima si tentava di avere denaro per acquistare opere d'arte, ora si vendono le opere d'arte per avere denaro, che è il ribaltamento completo della prospettiva, no? Nel momento in cui tu vuoi acquistare un'opera d'arte, evidentemente ancora hai a cuore il problema della qualità, ancora hai a cuore il problema della unicità di ciò che vai acquistando, della qualità. Nel momento in cui la vendi per avere denaro, stai rinunciando a un'esperienza estetica, stai rinunciando alla qualità in favore di una quantità, col punto interrogativo, che ti permette di fare tante cose, ma cosa in particolare? Non so se fate caso che è la stessa dinamica che abbiamo visto quando abbiamo cominciato a parlare della facoltà di scelta del soggetto. Di nuovo ci troviamo davanti a un qualcosa che incarna di fatto l'assoluta potenzialità, ma non incarna l'atto. Tu hai tanto denaro e puoi fare qualunque cosa. E cos'è sta qualunque cosa? Definiamola, perché quello è il punto, no? La stessa retorica del soggetto: puoi essere qualunque cosa. Cosa? Non so se vedete quanto è simile il discorso. Noi siamo innamorati del possibile, e il denaro in qualche misura è l'espressione assoluta del possibile. Tu hai 30 milioni di dollari e 30 milioni di euro, puoi fare quello che ti pare. Ma stiamo sempre alla stessa domanda: cos'è che te pare? E torniamo quindi alla famosa questione: conosci te stesso? Che ci vuoi fare con questi 30 milioni di euro? Non so se vedete che è esattamente uguale, no? Perché quel tipo di azione implica lo stesso sapere di te che ti avrebbe portato ad essere qualcosa piuttosto che altro. Da questo punto di vista bisogna considerare anche un'altra cosa che forse non vi ho ancora accennato, che la scelta di fatto non è simmetrica. Ogni nostra scelta, soprattutto nel panorama moderno, diventa in qualche misura una scelta a perdere. Perché? Perché non è che tu scegli fra A e B, tu scegli fra il definito e l'indefinito, perché il tuo campo di scelta potenziale è tutto. Quindi tu puoi essere un architetto, puoi essere uno zoologo, puoi essere un poeta, puoi essere un pittore, puoi essere un medico, puoi essere quello che vuoi. Capite perciò che ogni scelta per noi è più pesante, perché implica cosa? Implica una restrizione del campo del possibile, e noi siamo innamorati del possibile perché uno dei valori centrali della modernità è il cambiamento. E al top del cambiamento qual è? L'indefinito, perché chiaramente nel momento in cui accetti una qualunque forma, questa forma diventa per te una specie di costrizione, una limitazione. Questa Simmel la chiama la tragedia della cultura moderna, perché ci dice Simmel: dalla vita, con la V maiuscola, che sarebbe questa immensa energia potenziale che potremmo ricondurre per certi versi alla realtà, ci si riesce a, come dire, il significato e il senso si consolidano solamente attraverso la forma. Una forma della vita è ciò che in quel momento è appagante, è capace di dare senso, è capace di spiegare le azioni collettive individuali. Che succede però? e l'immagine è bellissima. La vita abbandona le forme e ne crea di nuove. Quindi tu ti trovi sul panorama del sociale con una serie di cose che hanno ospitato la vita, ma non necessariamente continuano ad ospitarla ancora. Cose che ormai si comportano e vanno avanti secondo una loro logica, non secondo la logica della vita, e diventano poi degli ostacoli e dei modi per sviarti e per confonderti. Ma il paradosso finale qual è? Che questo passare di forma in forma nella modernità è talmente accelerato che oggi la vita vorrebbe esprimersi senza il tramite della forma. E una vita che si esprime senza il tramite della forma è assoluta potenzialità. Qualunque scelta è qualcosa che intacca questo universo di possibilità immenso che ti si apre davanti. L'oceano del possibile alla fine t'affoga, perché non sei più in grado, se non hai, come abbiamo visto, una consapevolezza di te che ti permette di operare un qualche filtraggio di questo possibile e permetterti di dire sì, ci sono tutti questi possibili, ma a me questo non mi interessa, questo non mi interessa, questo non mi interessa, questo non mi interessa, alla fine rimani con un parco di possibilità che è già più gestibile e magari diventi effettivamente ciò che dovevi essere sin dall'inizio. Ma se tu non hai questi strumenti, quel possibile diventa una forma di paralisi indotta, perché solo toccarlo te lo rovina. Non so se questa cosa è chiara. Nel momento in cui io scelgo qualunque cosa, sto chiudendo molte più porte di quella che apro. Questo è il punto. Tant'è che ci dice Hillman, che è stato uno dei più grandi psicologi americani e anche uno degli ultimi junghiani degni di nota, purtroppo, che tu diventi te stesso definitivamente nel momento in cui muori, perché comunque fino ad allora sei ancora in grado di operare scelte, ma pian piano ti sei venuto definendo, e questo è il punto. Cioè tutte le varie svolte, le varie cose che hai fatto nella vita non le cancelli, rimangono e ti fanno essere qualcuno il cui spettro di possibilità non è più infinito. Io ormai non lo faccio più il cantante rock, mi sarebbe tanto piaciuto da piccolo, ma non lo faccio più. Farei ridere i polli se mi mettessi a fare il cantante rock adesso, quindi finito, non lo posso più essere. Posso essere forse uno scrittore, posso essere forse qualcuno che lavora nel terzo settore, posso fare tante altre cose, ma tantissime cose che avrei potuto fare sin da giovane non le faccio più. Quindi pian piano ti definisci, assumi anche tu una forma che si concluderà e si compirà solamente nel momento in cui non avrai più possibilità di scelta, nel momento in cui sarai morto. Quindi, come vedete, l'atto della scelta è un atto estremamente importante. E noi lo abbiamo assegnato con eccessiva leggerezza a qualunque comportamento. Per certi versi, probabilmente, l'avere qualche scelta già fatta è utile. Non lo so, perché nel nostro tempo ormai di scelte già fatte non ce ne sono più, le abbiamo cancellate quasi tutte. Vi ricordo che abbiamo trasformato quasi tutti gli status ascritti in status acquisiti, il che vuol dire una miriade di scelte, una miriade di responsabilità, perché di nuovo la scelta non è indolore. Cos'è che ci dice che vorremmo che fosse indolore? Il fatto che non riusciamo più a fare delle scelte definitive, perché c'è la potenzialità assoluta e subito dopo che c'è la possibilità di revoca. No? Allora fai una promessa che dura lo spazio di un mattino, da Natale a Santo Stefano, che sia il matrimonio, che sia l'impiego di lavoro, che sia la fedeltà a un qualche tipo di iniziativa, eccetera. Non è vincolante, perché se lo fosse ti restringerebbe. Ok? Quindi noi, appunto, non prendiamo più posizione per certi versi, perché, come abbiamo visto con Weber, invece diventiamo soggetti nel momento in cui stiamo, in cui restiamo, in cui ci fermiamo e diciamo no, questo sì, quello è ciò che ci definirebbe. Noi oggi non lo facciamo più perché questo innamoramento del possibile è qualcosa che va oltre le nostre capacità di gestione, spesso e volentieri, perché la cultura nella quale viviamo non si è interessata del dotarci degli strumenti per farle le scelte, si è limitata a darcele. E su questo pure possiamo discutere estensivamente, perché quanto scegli all'interno di un parco stabilito da un altro? La tua libertà di scelta è abbastanza relativa, no? Come abbiamo visto, soprattutto nel campo delle merci, del marketing, eccetera. Non è che tu puoi scegliere tutto, puoi scegliere quello che ti danno, che è un po' diverso, ovviamente. Allo stesso modo, nel campo dei comportamenti, oggi va meglio del solito del Devora. Nel campo dei comportamenti non puoi comportarti come ti pare, no? Lo sappiamo benissimo. Abbiamo visto ripetutamente che questo implicherebbe. Santa Madonna, possibile. Ok, e questo implicherebbe un rabdomanti del microfono, qui siamo diventati piano piano. Implicherebbe ovviamente devianza, inaccettazione, no? L'originalità di cui parliamo tutti, che dovrebbe poter significare che ognuno fa come gli pare. No, non è vero, questo non sta né in cielo né in terra. Quindi in qualche modo qualche tipo di limite di forma continuiamo ad averlo, però ne siamo estremamente insoddisfatti, la soffriamo. E quindi tendenzialmente quando siamo deboli, quando siamo stufi, quando siamo stanchi, scappiamo e lasciamo lì quello che si era intrapreso, che rimane qualcosa di non concluso, no? Inachevé. Se ragioniamo in termini di uomo artigiano, come abbiamo detto, è un po' un problema, perché se noi diventiamo molto bravi nella prassi e nella ripetizione perfezionante, se ce ne andiamo, sta prassi e sta ripetizione perfezionante non le completiamo mai. Per cui siamo tutti abbozzi, non siamo esseri compiuti, siamo abbozzi, siamo embrioni, siamo caricature per certi versi. Non so se avete mai considerato quanto questo tipo di discorso possa essere immaginalmente vicino ai Walking Dead, i morti che camminano. Non è casuale che lo zombie stia diventando uno dei, no, uno dei punti forti della rappresentazione della fiction corrente, perché nella gran parte noi siamo zombie, che ci piaccia o meno, andiamo in giro, ma poi perché? Non si capisce, no, è esattamente un problema di senso. Il movimento dello zombie è un movimento apparente, si gira, va, fa cose, ogni tanto sbrana qualcuno, ma non capisci bene quale sia il motivo per cui lo fa. Allo stesso modo grandissima parte di noi non sai perché agisce, perché non lo sa manco lei. E di conseguenza, ed è oltretutto appunto un abbozzo, qualcosa che avrebbe potuto essere ma che poi non è. Questo è il punto centrale. Ok, allora dopo queste divertenti cose passiamo a vedere invece un altro problema che ieri ho lasciato un po' in ombra, ovvero sia come il valore da ideale diventa concreto, che non è ovvio. Non è che tu telefoni al Padre Eterno e dici ok, che faccio? Sarebbe comodo, ma come saprete il Padre Eterno non risponde, quindi ci sono dei problemi piuttosto seri. E ci chiediamo, come accade? Com'è possibile che un valore come la convivenza dia origine alle strisce pedonali, come dicevamo ieri, o a un semaforo, o alle tasse, no? Tutte queste cose. Allora la domanda è, attraverso un processo di costante, parziale, continua concretizzazione. E qual è il primo step di questa concretizzazione? È l'istituzione. Voi probabilmente immaginate di sapere cosa sia un'istituzione. C'è qualcuno che mi darebbe una definizione di istituzione che non sia quella, perché quella la so e non vale. In altre parole, dimmi, dove si manifesta la società? Può essere carina, molto, molto yeah, molto così intuitiva, però insomma abbiamo visto che società è un termine un po' complicato, perché che vuol dire società di nuovo? Anche lì, se andiamo a cercare di capire il termine società siamo rovinati, per cui lo eviterei. Però dove si manifesta qualcosa è vero, l'istituzione è dove si manifesta quella costellazione di valori di cui abbiamo parlato, dove si manifesta ciò che il gruppo ritiene importante. Quindi per certi versi, come vedete, è un apparato che serve a fare cose che interessano tutti, più o meno. Ma questo è il tipo di definizione che dà origine all'ulteriore slittamento di significato, per cui noi oggi quando parliamo delle istituzioni intendiamo il governo, in ultima analisi, no? In sociologia c'è qualcosa di più. Le istituzioni, sì, per carità, il Ministero dei Beni Produttivi, il Parlamento, i tribunali, assolutamente, sono istituzioni, ma non è sufficiente. L'istituzione in senso sociologico è qualcosa di ancora più generativo, di cui quelle istituzioni sono già un risultato, un esito. L'istituzione, in termini sociologici, è di fatto il modo attraverso il quale i valori di un gruppo si danno a vedere. eccoci qua. Sempre Bagnasco, Cavalli e Barbagli ci dicono che le istituzioni si intendono modelli di comportamento che in una data società sono dotati di cogenza normativa. Ogni istituzione comporta la presenza di qualche forma di controllo sociale. E qui riprendiamo quello che abbiamo detto a proposito della struttura, se vi ricordate, il fatto che uno dei punti forti della struttura è esattamente il controllo. Che vuol dire cogenza normativa? Ah, scarabeo. Sarebbe carino riprendere questi bei giochi di un tempo e farci qualcosa tipo imparare le parole. Ci sono una serie di siti che vi fanno la parola del giorno. Non so se avete mai visto tipo True Blood. La protagonista, che è Suki Stackhouse, ha un calendario che tutti i giorni le propone una nuova parola da imparare. Lei è molto contenta di questa cosa perché si rende conto che imparando parole capisce meglio il mondo e è in grado di esprimersi meglio. Allora, se lo fa Suki Stackhouse, lo potreste fare anche voi. Quindi fate un po' quello che vi pare, ma dotatevi di qualche parola in più, visto che servono. Allora, cogenza normativa vuol dire capacità di costringere a comportarsi in un certo modo. Quindi vuol dire che in quest'ottica che ci propongono Bagnasco, Barbagli e Cavalli, quello che conta, diciamo, dell'istituzione è la sua capacità di orientare i comportamenti. Vi faccio presente, prima che ricominciamo con tutta la storia del ruolo che abbiamo già visto, che non è che l'istituzione in qualche modo nasce dal nulla per orientare i tuoi comportamenti, ma a sua volta nasce da cosa? Da modelli di comportamento che, essendo diffusi e praticati dalla gran parte, danno titolo a generare una norma. Se la gran parte di noi si comporta in un certo modo, quel certo modo a un certo punto diventa normativo. Non so se mi spiego. È un processo bottom up, quello che a salire dal basso, no? Se tutti, come abbiamo visto, molti di quelli che vogliono studiare vanno a cercare i professori, chiedono loro di fare lezione, fanno in modo di sostenere degli esami e ottengono un certificato di averli sostenuti, tutto questo a un certo punto diventa il modo attraverso il quale studi. E quindi diventa una norma. Anche uno che non fosse d'accordo dovrebbe comunque andare a cercare il professore, trovarlo in un certo posto, firmare cose, pagare tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cosa ne deriva? Ne deriva che c'è comunque, se notate, un processo attraverso il quale quei valori ideali che sono da qualche parte nell'empireo e che vengono invece interiorizzati in noi attraverso i processi di socializzazione, danno luogo a dei comportamenti che a loro volta diventano norme. Il problema qual è? Che noi siamo abituati a pensare alle norme come contenute esclusivamente in testi specifici. Non so quanti di voi abbiano una vaga idea della giurisprudenza. Una volta tanto uno dice, beh io sì, cazzo, una volta non è male. Allora saprete forse, se non lo sapete ve lo dico io, che la giurisprudenza si fonda più o meno su questo tipo di catena. Esistono dei testi di una importanza fondante, che chiamiamo non a caso fonti, e poi tutta una serie di ulteriori atti che possono avere una potenza più o meno cogente e normativa, quindi le leggi, i regolamenti e tutta una serie di altre cose, che emanano da quelle fonti. Ecco, mi pareva strano che ci eravamo salvati finora. C'è questo effetto stadio che potremmo cominciare proprio con le cose, con gli accendini. E, dicevamo quindi queste fonti e noi siamo abituati a ritenere che queste norme siano le uniche norme delle quali abbiamo contezza, ovvero sia le norme. Ma non è vero, perché quelle sono norme formali. Esistono invece anche molti tipi di norme informali. La situazione mi sembra che stia degenerando significativamente, sono contento, gira gira, non succede nulla, vabbè, 5 minuti di break così cerco di risolvere il problema del microfono. Allora, vediamo se riusciamo, anche se mi sembra, vabbè, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Dicevamo la differenza tra norme formali e norme informali. Se avete capito qualcosa di quello che vi ha detto Claudio D'Angelo su Goffman e su quello che abbiamo ripetuto poi strada facendo quando abbiamo parlato di grammatiche situazionali e tutta una serie di cose di questo genere, vi renderete conto che queste sono già in larga misura norme informali. Tutto quello che i ruoli informali contemplano non è sancito da nessuna parte, non c'è un regolamento che ci dice se sei amico di qualcuno devi starlo a sentire quando la ragazza o il ragazzo l'ha lasciato, è disperato. Non sta scritto da nessuna parte, ma tu sai che devi farlo, per cui in qualche misura è anch'essa una norma. È chiaro che non c'è, o perlomeno non riteniamo ci sia, un'istanza giudicante, qualcuno che ti prende per orecchio e ti dice no, mo vai a parlare con lui perché sta male. Oppure fai 3 mesi di lavori sociali perché sei stato cattivo col tuo amico, questo non accade. Ma questo non vuol dire però che non ci sia nessuno che controlla. Perché di fatto il controllo sociale è qualcosa di molto più sottile che non il pizzardone, l'esercito, la polizia, i carabinieri, quello che volete. Il controllo sociale, se dovesse funzionare soltanto per loro tramite, non funzionerebbe, cosa che sarebbe opportuno che ci si cominciasse a sbattere in testa un po' a tanti livelli, perché noi stiamo ultimamente delegando questo controllo esclusivamente a delle strutture, a delle istituzioni che se ne occupano, che siano appunto i carabinieri, che siano gli giudici, la prigione, quello che volete. Ma non è così che funziona, perché quel controllo è un controllo soltanto esterno. Mentre la società e la convivenza si fondano su una forma di controllo diffuso e reciproco. Esempio relativo all'amico di prima. Sei normalmente in un gruppo, perché se siete solo te e l'amico tuo, lasciamo perdere. Finisce lì così. Ci sarà forse il foro interiore che ogni tanto dice oh, forse sarebbe meglio che lo sentissi. Ma se invece siete in una comitiva, in un gruppo, in un altro qualche genere di assembramento, e allora probabilmente arriverà qualcuno e ti dirà ma pensi che sarebbe il caso di chiamare Mario che sta male? Sei l'amico. No. In qualche modo c'è una forma di esortazione e controllo. C'è qualcuno che si rende conto che una qualche norma tacita, incorporata, sottintesa, implicita, chiamatela un po' come volete, non sta essendo rispettata. E questo vale sia per questi ambiti micro, come abbiamo visto, ma anche valeva perlomeno fino a qualche tempo fa, mo c'è da discuterne, però insomma, per gli ambiti macro. Allora, aneddoto. Nel 80, sì, probabilmente era l'80, facemmo una grande festa a casa mia. Erano tanti anni fa, quindi si facevano cose che oggi non sembrano più. E per fare una festa originale decidemmo di costruirci dei pannelli di stoffe colorate. Ci avevamo anche le prime animazioni al computer, cose trascendentali, come si dice. E ci costruimmo questi pannelli di stoffe colorate 3x4 andando a prendere gli scarti delle stoffe da una sartoria, eccetera, eccetera. Eravamo molto contenti, però ci mancava il legno. Allora questo nostro amico, che aveva preso casa in un comprensorio dove c'erano ancora in atto dei lavori, ci disse ma ci sarebbe una pila di battiscopa sotto casa mia che farebbe esattamente al nostro caso. E quindi noi zitti zitti, no, tipo Kattivik, una sera partimmo e andammo a prendere, diciamo in prestito, questi battiscopa. Ed era una situazione di totale deserto, c'eravamo solo noi, però continuavamo a guardarci intorno. Perché? Perché sapevamo perfettamente che stavamo facendo una cosa che non andava fatta. Quello è il problema. Cioè, l'istanza di controllo sociale è un'istanza talmente diffusa e pervasiva che tu, anche se sei da solo in camera tua, oh, meno male, eravamo tutti in pensiero, se anche tu sei da solo in camera tua e fai una cosa che non va, ti senti osservato. Che è esattamente quello il problema. Capite? Il controllo diffuso è questo, ovvero sia è un rinvio costante alla tua consapevolezza del fatto che esistono le norme e che in quel momento saresti passibile di essere ripreso da chiunque, dal passante, dal vigile urbano, dal controllore o sorvegliante del cantiere nella fattispecie e via discorrendo. Quindi il controllo sociale si fonda in larga misura anche su questa introiezione, che è una delle caratteristiche fondanti del processo di socializzazione, ovvero sia il fatto di essere tu il primo giudice di te stesso. Devi essere evidentemente aiutato in questo, chiaramente, no? Non è casuale che appunto ci sono quelli che ti guardano male quando fai qualcosa, o dovrebbero esserci quelli che ti guardano male quando fai qualcosa. Ecco perché dico oggi come oggi la situazione è un po' complessa, perché oggi come oggi questo individualismo sfrenato nel quale continuiamo a cercare di trovare una giustificazione e dei modi di comportamento, è del tutto contrario a questo discorso, no? Oggi se anche riprendi qualcuno, la prima risposta è fatti i cazzi tuoi. E tu gli dici, sono cazzi miei. E quello è il problema, solo che lui non lo capisce. Quello è il grande problema, no? Il famoso proprietario del cane che non pulisce la cacca dal marciapiede. E se gli dici qualcosa ti guarda pure male. È uno che non ha capito niente. No? Perché quello è un problema mio, perché quello è anche il mio marciapiede, non è soltanto il suo, né di nessuno, ma è anche il mio. Solo che noi questa idea del fatto che ci sia un bene comune, ce la siamo persa, perché come fai a parlare di un bene comune quando ti parlano da quando nasci del fatto che ci sei solo tu, il bene tuo, l'interesse tuo, i cavoli tuoi e nient'altro? Qualcuno è in grado di spiegarmelo dove dovrebbe sopravvivere l'idea di un bene comune? Perché sarebbe carino, no? Tutti questi che si stracciano le vesti, no, non c'è più solidarietà. Grazie, sono 300 anni che mi rompi le palle in proposito. È un miracolo che ci sia ancora, vogliamo dire, no? Che non si capisce com'è che non ce n'è abbastanza. È un miracolo che qualcuno, tutto sommato, ancora ritenga che potrebbe non essere una cattiva idea essere gentili col prossimo. Ma lì finisce. Perché i processi di socializzazione hanno una loro pervasività, una loro forma, un loro modo di distorcere anche quello che è, no? Noi siamo così intenti a far sì di pensarci come individui autonomi, senza nessun tipo di legame, come abbiamo detto più volte, come individui, che poi ovviamente in tutto questo non si capisce dove dovrebbe rimanere l'interesse generale, l'interesse collettivo, l'importanza dell'altro, la solidarietà, l'uguaglianza. Perché qualcuno è in grado di dirmi il motivo per cui queste cose dovrebbero sopravvivere? Ripeto, è un miracolo che sopravvivano, e sopravvivono in larga misura grazie a quella che abbiamo visto essere la famosa cultura implicita, no? Ovvero sia il fatto che sono dei valori talmente profondi, talmente incardinati nella gran parte di noi e delle generazioni precedenti, che ci arrivano anche se non vogliamo. Ecco da dove deriva poi il fatto che i valori di oggi non ci piacciono. Perché noi abbiamo un nucleo profondo che ci è stato trasmesso con l'imitazione, con l'esempio, con le parole, con i sorrisi, i gesti della famiglia, che ci fa pensare che sarebbe meglio qualcos'altro. Anche se non siamo manco più in grado di capire qual è sto qualcos'altro, perché non ne parla nessuno, no? Il discorso è sempre monotematico, monodimensionale, come diceva anche Marcuse, no? L'uomo ha una dimensione, è un testo che vi consiglierei caldamente di leggere, anche se è un po' superato per certi versi, ma mica tanto. Quindi questo foro interiore, questo conforto del foro interiore da parte degli altri è uno degli strumenti centrali del controllo sociale, dell'efficacia del controllo sociale in assenza di necessità costrittive, di punitive, eccetera. Come mai oggi abbiamo questa infinita casistica di liti condominiali, liti familiari, sconti, allarma bianca per strada, nei tribunali? Perché gli avvocati fanno tanti soldi? Perché abbiamo perso qualunque capacità di interagire con l'altro che non sia attraverso un'entità ulteriore, un'entità terza. Allora, c'ho un problema col mio vicino di casa, non vado dal vicino di casa e dico, senti, mettiamoci d'accordo, vado dal giudice, o dal giudice di pace, o dal giudice amministrativo, o da quello che è, perché non sono più in grado di fare nient'altro. Madonna, che micidiale rottura di palle! Ecco, detta così. Quindi sono dei segni piuttosto evidenti del fatto che questo tessuto connettivo che c'era prima, appunto, che faceva in modo che queste situazioni non degenerassero, regge meno. E le situazioni degenerano, no? Quante volte capita, non so se avete sentito nelle cose, vicino di 72 anni prende il fucile a pallettoni e stermina la famiglia accanto perché fanno rumore. Mi sembra un tantino drastica come misura, no? Voglio dire, strano, poi si suicida perché chiaramente si rende conto di aver fatto una cazzata e buonanotte. Ma c'è il famoso sequestro emozionale di cui parlavamo l'altro giorno, quindi a un certo punto non ci vedi più. È che per dei problemi di questo genere è complicato accettarlo. È complicato accettarlo in generale, ma su delle cazzate così uno dice, vabbè, ok, facciamo qualcosa, andiamo a cena insieme, offritemi un panettone quando è Natale, fate quello che vi pare, ma risolviamo sta questione. Allora, questo discorso del controllo sociale è un po' quello che dovrebbe costituire la nostra particolare prospettiva sulla sicurezza. Il motivo per cui facciamo le lezioni che facciamo sta esattamente in questo, che voi dovendo probabilmente diventare operatori della sicurezza, dovreste essere in grado di avere una visione più ampia dell'idea di sicurezza. che non sia aggiungere una telecamera, che non sia dotare qualcun altro di un'arma, perché non basta. Perché laddove non esiste questa condivisione nell'interesse alla sicurezza, salvare la sicurezza soltanto con dei mezzi esterni non esiste, perché la sicurezza già è un concetto sul quale si dovrebbe discutere estensivamente, perché ce la siamo inventata noi, ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma tutte le altre generazioni e tutte le altre culture sanno perfettamente che fino a un certo punto puoi essere sicuro in qualunque contesto. Ma è ovvio che tu stai molto più sicuro quando sai che tutti quelli attorno a te sono anch'essi in qualche modo coinvolti nella tua sicurezza e viceversa, no? Che era il senso degli allarmi, non so se vi ricordate. No, voi no, perché eravate piccoli, ma quando è cominciato l'allarme, come partiva la sirena, tutti che chiamavano, pronto, che succede? Adesso, madonna che palle, sta allarme un'altra volta. Chi è che si pone il problema se per caso stanno scassinando casa del vicino? Nessuno. È scomparsa come questione. L'unica cosa che è che te rompe le palle a te con sto rumore. Fine. Anche perché tecnologicamente, spesso e volentieri, sono molte più le volte che c'è un problema col tecnico dell'allarme che non il ladro. Però poi quando c'è il ladro, che facciamo? Capite che sono delle cose che rinviano necessariamente ad una condizione di cura reciproca. Quello è l'importante. Se non c'è questo, non c'è sicurezza. Perché l'unico modo attraverso il quale tu puoi suscitare una sensazione di sicurezza, che è comunque, no, non oggettiva, ma comunque a noi interessa più che altro il livello soggettivo per quanto riguarda la sicurezza, in questo caso, è attraverso una comunità che sia partecipe della tua e della sua sicurezza. Se tu fai parte, in quel far parte ti preoccupi di aiutare l'eventuale vicino in difficoltà, lui si preoccupa di innaffiare le tue piante se te ne vai, tutti quanti vi preoccupate delle crepe nel muro dopo il terremoto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'unico modo. Ma se non ricostruiamo una relazionalità di qualche genere, il problema non si pone. Voi siete qui, noi sono 10 anni che facciamo questo corso con grande successo, tutti contenti, però il problema non cambia, perché sta lì e rimane lì per tutto il 21° secolo. Questo è il punto, capite? Quindi bisogna lavorare su questo discorso, su una, come dire, visione inclusiva, dove ci siano sì le istituzioni, le tecnologie, quello che volete, ma non solo. Perché se io devo avere una tecnologia che è il fischietto per proteggermi da un'aggressione, ma quando fischio tutti gli altri si girano e vanno via, che ci faccio col fischietto? Se io devo gridare al fuoco se mi stanno violentando, perché altrimenti non gliene frega niente a nessuno, come faccio a proteggermi secondo voi? Con quali basi? Quando uno mi stupra la mia amica invece di darmi una mano fa un video, ci sono dei problemi da qualche parte. Non so, mi sembra piuttosto evidente, però ognuno poi, come dire, valuta le cose secondo il suo punto di vista. Quindi, come dicevamo, il controllo sociale è una questione molto più complessa di quanto non venga presentata normalmente. Nel controllo sociale vediamo delle camionette in giro con i mitra e l'esercito per strada. Lasciamo stare, evitiamo. Ad ogni modo, il controllo sociale, come dicevamo, è anche fondato sulle norme. Come dicevamo, norme informali, cioè tutte quelle che costituiscono l'opinione pubblica, quelle che costituiscono quella che veniva chiamata la pubblica decenza fino a qualche tempo fa, quelle che sono in qualche misura condivise a livello situazionale, come abbiamo detto, no? Nel senso che ci sono tutti i luoghi che noi frequentiamo, le situazioni nelle quali ci troviamo, hanno una loro grammatica che noi conosciamo. Non ne siamo consapevoli, perché pure lei parte spesso e volentieri della cultura implicita, però noi sappiamo perfettamente che ci sono certe cose che non si fanno in un certo contesto. Vanno benissimo altrove, ma non si fanno in un certo contesto. Una di queste, per esempio, era presentarsi agli esami di laurea in cioce e bermuda, ma a scienze motorie questa cosa gli era sfuggita, perché a un certo punto abbiamo detto, ragazzi, io capisco che qui siete sportivi, ma insomma, un minimo, no? di forma rispettiamo. Comunque, il punto centrale è questo. Ci sono moltissime norme, quindi non è che sentiamo la mancanza di ulteriori norme, anzi, probabilmente una parte delle norme formali la potremmo anche rimuovere, però, di nuovo, l'ipertrofia normativa corrente, ovvero sia il fatto che appunto mi debbano dire, manca poco che mi dicono come devo lavare i denti via decreto e via regolamento, ma come vado a sciare me lo devono dire, come vado in motocicletta me lo devono dire, come mi comporto in questa e quell'altra situazione me lo devono dire. Perché? Perché evidentemente le norme informali funzionano peggio. Abbiamo visto che la socializzazione sta incontrando dei periodi non particolarmente brillanti, è proprio lì il problema. siamo sempre meno in grado di autoregolarci, per certi versi. E questo non è senza echi su quello che abbiamo appena detto. Perché non mi autoregolo? Perché il modello di uomo che questa cultura propone è un uomo che non ha vincoli, che non ha limiti. Quindi perché dovrebbe autoregolarsi? Fa quello che gli pare. E di conseguenza ci deve essere qualcuno che prende i vigili, prende i giudici, prende i regolamenti, fa le leggi e dice no, non fai come ti pare, perché no, ecco, come vedete queste asserzioni hanno un peso. Nel momento in cui io ti bombardo dicendomi che tu sei autonomo e sei libero da qualunque vincolo, tu poi alla fine ci credi. E quindi non è più che la tua libertà finisce dove inizia la mia. La tua libertà è la tua libertà e io non conto, come diceva il Marchese del Grillo, una benemerita ceppa. Cosa che purtroppo vediamo spesso e volentieri, no? Con quelli che te se parcheggiano in terza fila e te guardano pure male se protesti. Perché che fai? Scendi con una mazza da baseball e gli spacci la macchina, tendenzialmente. Uno evita, però, insomma, diciamo che il giorno di ordinaria follia è regolarmente in agguato perché la situazione sta degenerando lentamente, ma senza nessun tipo di freno. Quindi, detto questo, tornando a quella che dovrebbe essere una società più o meno normale, abbiamo il modo e la catena attraverso la quale queste diverse norme vengono in essere. L'istituzione. Quindi l'idea generale qual è? Valore, istituzione, norma, comportamento. Con tutta una serie di freccette che retroagiscono le une sulle altre, perché evidentemente che succede? Che le norme in particolare e le istituzioni stesse hanno un connotato temporale, cioè emergono in un certo momento storico, recepiscono un certo orientamento del gruppo, ma c'è uno scarto, perché il processo di istituzionalizzazione, parola molto lunga e quindi decisamente professionale, se volete usarla uno butta lì così e fa un figurone, allora il processo di istituzionalizzazione prende tempo. Altra cosa di cui abbiamo perso completamente consapevolezza, ci vuole tempo perché le cose accadano se il processo che io sto curando è un processo dal basso verso l'alto. Non è che c'è qualcuno che dice ok, da oggi questa è un'istituzione e tutti oh che bello abbiamo fatto. No, se questo deve accadere perché pian piano noi dimostriamo che c'è un qualche tipo di comportamento che ci sembra più importante e più rilevante, ci vuole tempo. Quindi il momento in cui un qualcosa diventa istituzione rischia di essere perfino già stato abbandonato dalla vita simmeliana, come dicevamo prima, cioè rischia di essere un qualcosa che nel ritmo corrente è perfino superato. Pensate, tanto per fare un esempio vicino alle vostre cose, a questo corso. Questo corso in qualche misura è una forma di istituzionalizzazione di un problema, ci segnala un valore. Qual è sto valore? La sicurezza. E questo valore non è che è emerso nel 2005. Cominciavamo a parlarne dalla fine degli anni 70, quindi ci sono voluti 35 anni perché a un certo punto questa preoccupazione, questa richiesta diffusa del corpo sociale diventasse in qualche misura istituzione qui, perché questa è un'istituzione. L'università e i corsi di laurea che l'università crea sono un modo di articolare delle consapevolezze diffuse, no? Quindi certi corsi di laurea scompaiono, no? Filologia romanza purtroppo pare che sia scomparso perché non gliene frega più un accidente a nessuno, mentre scienze della sicurezza e dell'investigazione continua ad avere una sua attrattiva. Perché? Perché risponde a un'esigenza attuale. Quindi qui la vita c'è ancora, brutta, no? Però c'è, chiaramente. Però ci sono voluti 30 anni perché succedesse. Non so se è chiaro. Cioè le istituzioni e i processi di istituzionalizzazione hanno dei tempi ancora, e inevitabilmente, dei tempi lunghi. Perché prima che un gruppo prenda consapevolezza di un qualche tipo di tema o argomento, talmente tanto da poterlo poi trasformare in un'istituzione che richiede tutta una serie di cose, come vedete, non è talmente facile, talmente rapida la questione, no? Quindi ci vogliono modelli di comportamento, ruoli, rapporti sociali realizzate in forma tipica, unitaria e vincolante, insomma, non è proprio una bazzecola. Ecco, il tempo che ci vuole perché dal bisogno emerga l'istituzione è un tempo lungo. Quindi quelli che oggi sono portatori di bisogni emergenti avranno bisogno di anni perché questi bisogni emergenti si traducano in qualcosa di formale e di strutturato. Nel frattempo c'è quella che, come si chiama? Alberoni chiama il movimento allo stato nascente. Quello è uno dei pochi libri di Alberoni che vale la pena di leggere, se vi capita cercatelo. Non mi ricordo più come si chiama, però insomma diciamo che è abbastanza noto e dice delle cose molto interessanti che andrebbero comprese evidentemente, no? Perché fra lo Stato nascente e lo Stato istituito ci sono grosse differenze, no? Prendete ad esempio il Movimento 5 Stelle, senza giudizi, però quello che stiamo vedendo cos'è? Un processo di istituzionalizzazione che però costa, perché tutta la parte scoppiettante della prima, dell'inizio, poi quando la infili dentro le istituzioni sbatte. Non puoi limitarti a dire cose, devi pure farle, le devi fare secondo certi modelli, devi essere, sei chiamato a dimostrare tutta quella diversità di cui parlavi, eccetera, eccetera, eccetera. E le cose cambiano, evidentemente. No? È molto bello lo stato nascente, però non puoi stare allo stato nascente per sempre. Lo stato nascente si chiama così esattamente perché è una parte che è quella precedente alla istituzionalizzazione. Quando c'è l'istituzionalizzazione, o sei molto intelligente e riesci a modificare anche il quadro istituzionale all'interno del quale entri, oppure il quadro istituzionale piano piano ti modella. Di nuovo, per poterlo fare, devi sapere quello che stai facendo. Devi avere una certa cultura soggettiva e anche una cultura specialistica nella fattispecie, perché tu stai intervenendo in meccanismi che ti piaccia o no, ti preesistono di svariate decine d'anni. E quindi il tuo arrivare lì piripicchio lascia il tempo che trova. Tutto qui. Questo era tanto per dire. Allora, il problema delle istituzioni è esattamente questo. Il quadro istituzionale, termine che forse avrete sentito, frase che forse avrete sentito, cosa ci dice di una società? Ci dice quali sono i valori in cui quella società crede o perlomeno credeva fino a qualche tempo prima, perché appunto c'è probabilmente uno scarto, oggi come oggi, tra le convinzioni diffuse e le convinzioni istituzionalizzate. Però questa formulazione di Mongardini, come vedete, non è tanto formale come quella di prima, nel senso che, per esempio, prendiamo la famiglia. La famiglia è un'istituzione. Ma il fatto che la famiglia sia un'istituzione non è limitato al fatto che esista a volte un ministero della famiglia. Perché esiste il ministero della famiglia, ma esiste anche un diritto della famiglia. Ed esistono una miriade di usi, costumi e abitudini relative alla famiglia. Quindi, come vedete, l'istituzione famiglia trascende l'istituzione strutturata e organizzata a livello statale e gestionale, perché è qualcosa di più. Quello che ci dice l'istituzione famiglia è che famiglia, variamente inteso, che piaccia o meno a tanta gente, è un qualcosa in cui il nostro gruppo crede, è qualcosa a cui il nostro gruppo attribuisce valore, a prescindere che sia fatta da un uomo e una donna, due uomini, due donne, un canguro, un uomo da solo, quattro bambini, 18 bambini, non è importante, è il concetto di famiglia che è importante, è il valore di famiglia, capite? E quindi per quanto tu cerchi di limitarlo attraverso delle definizioni istituzionali per cui la famiglia è composta da un uomo e una donna che si amano e vogliono riprodursi a tutti i costi, eccetera, 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 ecco, questo lascia il tempo che trova. Come vedete, il comportamento pratico, ciò che vediamo come comportamento diffuso nella società, sopravanza estensivamente le istituzioni, e le istituzioni piano piano, arrancando, alla fine arrivano, come dicevamo ieri, no? Il divorzio. Quando, mi ricordo più quanti anni erano prima, adesso sono diventati 3 mesi, 6 mesi, mi ricordo, 6 credo, e hai divorziato. Evidentemente anche questo risponde a un'esigenza diffusa. Che poi questa esigenza diffusa sia o meno positiva possiamo discuterne, perché rientra evidentemente in quello che vi dicevo circa la temporaneità degli impegni, no? Hai talmente fretta che poi mica sta a aspettare 5 anni prima di risposarti e ridivorziare un'altra volta, quindi devi fare una cosa rapida, deve essere molto sciue. Quindi, come capite, insomma, ci sono anche lì discorsi che si potrebbero fare. Però dal nostro punto di vista quello che rileva è questo, ovvero sia che le istituzioni, appunto, in sociologhese, sono più delle istituzioni strutturate. Ovvero sia stabiliscono, determinano, definiscono degli oggetti salienti all'interno del panorama sociale. Se io apprezzo questo quadro istituzionale, capisco qual è la costellazione di valori realizzata, esistente all'interno di una società. Non a caso, in tutte le società che noi conosciamo ci sono delle configurazioni diverse. Ovviamente, se abbiamo detto che i set di valori sono diversi, chiaramente i quadri istituzionali saranno diversi, per cui c'è chi adotta certe misure rispetto a certi fenomeni e chi invece quei fenomeni manco li considera importanti e valutabili. C'è chi si comporta rigidamente verso un atteggiamento e chi invece permette che quell'atteggiamento vada tranquillamente avanti. Non so se vi ricordate, ormai non più, ma c'è stata la mitologia dei coffee shop di Amsterdam per anni, no? Perché Amsterdam era l'unico posto, tu ce l'hai con me, dillo, era l'unico posto del pianeta allora in cui potevi andare a fare una canna senza interrompessero le balle. Anzi, te la potevi comprare tranquillamente al bar, cosa, no? Come tu vai a comprarti un pacchetto di sigarette e lì te compravi quello che volevi e te lo fumavi, e c'era questa mistica costante, poi l'India, no? Tutta una serie di posti, eccetera, eccetera, che significano esattamente questo, ovvero sia il fatto che ci sono luoghi dove i comportamenti che per noi sono assolutamente disdicevoli e proibiti non lo sono. Questo è il punto centrale della questione, il che vale in positivo e vale evidentemente anche in negativo, perché se tu vuoi andare a letto con una bambina di 5 anni vai in Thailandia, che ti piaccia o no. Quindi capite che anche qui dobbiamo valutare i pro e i contro di tutta questa faccenda. Ok, domande su questo discorso? Ok, allora dicevamo, riprendiamo un momento la questione delle istituzioni e chiudiamo la scala di generalità. Quindi noi partiamo da questo valore che in qualche misura sta nel trascendente, in parte, no? E questo valore che noi in qualche misura abbiamo generato, abbiamo scelto, abbiamo creato nel momento della fondazione della nostra cultura, e che nel frattempo si è evoluto, ne sono emersi altri, però insomma diciamo partiamo da bomba, è talmente parte del nostro processo di socializzazione e della nostra vita quotidiana da indurci ad adottare dei comportamenti di certo genere, i modelli di comportamento di cui parlano tutte le definizioni che abbiamo visto adesso. Il modello di comportamento, per definizione, abbiamo visto essere qualcosa che è diffuso e ripetuto nel tempo, quindi è in qualche misura, come propone Mongardini, il mattoncino di base della struttura sociale. La struttura sociale può essere compresa come un progressivo accumularsi di modelli di comportamento e di ulteriori formazioni su di essi fondate. Ok? Quindi il modello di comportamento è questo inverarsi, questo realizzarsi del valore nella prassi, ok? E da lui viene l'istituzione, perché i modelli di comportamento si combinano, come abbiamo visto, per soddisfare dei bisogni, delle esigenze, per riuscire a fare ciò che hai in mente di fare alla luce dei valori che condividi. Quindi, come vedete, molta parte della questione ha a che fare col discorso di cui parlavamo ieri dell'azione di Weber, ovvero sia dell'azione razionale rispetto al valore. Tu sei in larga misura e spesso interessato a ciò che il tuo agire non vada contro i tuoi valori, perché è una forma di, no, contraddizione profonda che non vivi con piacere. Se tu sei convinto di certe cose, comportarti contro quelle cose è destabilizzante. Da questo punto di vista potremmo parlare di... Vi potrei raccontare molto brevemente di un altro pezzo del famoso libro di Sennett di cui vi ho parlato estensivamente fino ad oggi. Vediamo un po' un attimo, scusatemi. Non sei spento. Allora, dicevamo, il libro di Sennett che vi ho raccomandato più volte di leggere è L'uomo flessibile. L'uomo flessibile, come credo di avervi detto, in inglese si intitola in un altro modo, perché noi abbiamo dei traduttori che si sentono in diritto di modificare radicalmente quello che intende un autore. In inglese si chiama The Corrosion of Character, no? Ovvero sia la corrosione del carattere. Noi abbiamo fatto L'uomo flessibile perché era molto, molto più inoffensivo come termine, no? La corrosione del carattere pare brutto, però di fatto il problema è esattamente quello, il testo è sulla corrosione del carattere e comincia con Era quello che vi ho detto che andava a parlare con i panettieri greci, no? Ok. Prima dei panettieri greci va a parlare con un portiere di New York. Ora, i portieri di New York sono una delle categorie più interessanti da molti punti di vista, perché sono, come dire, incarnano di fatto un conflitto di ruolo serio, nel senso che hanno degli stipendi estremamente elevati, ma vengono trattati come pezze da piedi da tutti quelli che abitano nel palazzo in questione. Non so se avete presente quelli con la livrea che aprono le porte, no? Quelle cose lì. Ecco. Quindi, per certi versi, la propria autopercezione è problematica, perché da una parte hai tanti soldi e quindi tendenzialmente nell'ottica corrente dovresti essere uno che conta, ma nella prassi non conti niente, quindi stai sempre un po' così, no? Però il portiere ha un figlio e racconta a Sennett tutta una serie di cose molto interessanti su quanto tutto sommato lui, a prescindere dall'ambiente lavorativo, goda di una posizione di rispetto nella sua comunità. Non mi ricordo se è un italiano o qualcosa del genere, comunque anche lui fa parte di un gruppo etnico ben definito, e gli racconta quanto tutto sommato la sua vita sia stata, abbia potuto costruire la sua vita in modo mirato e attento, perché ha sempre saputo quanto avrebbe guadagnato, quali giorni avrebbe avuto di ferie, quindi una prevedibilità ed un ordine totale nella sua vita, no? Quindi lui si è potuto fare i conti, si è comprato casa, poi ha mandato il figlio a studiare, poi ha comprato la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Una vita accettabile, no? Lui è soddisfatto della sua vita. Il figlio invece fa il broker o il manager, ma non mi ricordo, uno dei due, e ha dei problemi piuttosto seri. Perché da una parte ovviamente non può apprezzare la vita del padre, che è una vita fondata sulla routine, perché quello ha sempre fatto la stessa cosa, no? Ha sempre saputo tutto quanto, si è sempre dovuto fare i conti. Lui invece rientra un po' nella mistica della flessibilità, quindi oggi lavora, domani cambierà lavoro, si sposterà di posti, no? Cambierà la sua vita, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta questa bellissima cosa, però ha un problema fondamentalmente di socializzazione, perché queste persone pensano molto a quello che fanno e lui sa di avere un nucleo di valori che è quello del padre, no? E dice a Sennett: io ho un problema, perché mentre mio padre questo nucleo di valori me lo ha trasmesso e me lo ha anche dimostrato tutti i giorni, io non lo posso fare con i miei figli, perché il mio lavoro mi costringe a comportarmi in modo diverso da quelli che sarebbero i miei valori. E quindi che messaggio posso dare loro? Non so se vedete dov'è. Attraverso la storia di Rico noi vediamo qual è il problema della nostra cultura, che oggi la nostra cultura, nei comportamenti diffusi, nei comportamenti che ritiene più importanti, come il comportamento lavorativo, ti mette in condizione di comportarti in modo contraddittorio con quelli che sarebbero i valori a cui avresti desiderio di aderire, no? Business is business, quindi se puoi accoltellare alle spalle qualcuno, se puoi raccontare balle sul suo conto per sopravanzarlo, se puoi mentire per ottenere un contratto, lo fai senza nessun problema, perché business is business. Noi abbiamo costruito l'economia in modo che sia scevra da problemi etici. Come fai a parlare a qualcuno, a dirgli che deve essere, invece deve comportarsi in modo etico, quando tu non lo fai mai? Che credibilità pensi di avere? Ed è esattamente il problema di Rico. Rico si chiede: come faccio a far capire l'importanza dei miei valori ai miei figli quando il primo che non li mette in pratica sono io? È un classico caso del predicare bene e razzolare male, no? Quelle espressioni che tutti ridono, però guarda caso sono assolutamente puntuali. Ed è il problema di tutta la nostra cultura, perché se l'attività principale, che è quella economica, che ci piaccia o meno, è costruita sulla non cale, Madonna, sul non cale dell'etica, e quindi di tutto quello che può essere il problema della fiducia, della correttezza nei rapporti, del rispetto reciproco, eccetera, eccetera, eccetera. Tu come pretendi che poi questi valori rimangano? Per qualche tipo di alchimia misteriosa, perché l'ha portato giù lo Spirito Santo, o perché? È ovvio che le nuove generazioni non sono cieche, no? Quindi mano a mano credono sempre meno nell'importanza di questi valori, perché non li vedono. Tu li dici ma non li fai. Con che criterio tu dovresti poi adeguarti a questi valori e comportarti in modi che siano per te di sacrificio, come dicevamo prima? Perché è ovvio che aderire a certi valori implica dei sacrifici. no? Vuol dire non avere più tempo per sé o non avere tutto il tempo per sé che si vorrebbe, vuol dire avere meno risorse economiche per fare quello che ti pare, vuol dire tanto, no? Allora, io sto seguendo da anni Walking Dead, l'avrete capito, immagino. E stavo guardando ieri sera, mi sono visto un paio di episodi perché lo prendo a piccole dosi perché mi dà un senso proprio di rabbia, no? Ovviamente. E però, alla fine, no? Questa mi pare sia la quinta stagione, se non sbaglio. Alla fine è arrivato un personaggio positivo. Ah, non so se qualcuno di voi lo vede, c'è questo pazzo scatenato che si chiama Re Ezechiele, con la tigre. Bellissimo, un personaggio spettacolare. Devo dire la verità, che pare, ovviamente poi suppongo che gli script ci faranno in modo che diventi uno stronzo maledetto anche lui, però diciamo che per il momento non è ancora accaduto, quindi me lo godo finché dura. A un certo punto una delle eroine sfigate di Walking Dead, per chi lo sa, sa perfettamente che sono 5 anni di passione come serie, trova questo posto che lui chiama il regno, ci sono poi tutta una serie di affinità e di simboli incredibili in questa cosa, e ovviamente le pare troppo bello per essere vero, perché il mondo è una merda, fa schifo, e quindi deve uscire e sacrificarsi nel casino orrendo che c'è al di fuori, no? E allora cerca di scappare da questo posto senza dir niente a nessuno, ma Re Ezechiele, che tutto sommato è furbo, la ferma e le spiega i motivi per i quali sarebbe opportuno che rimanesse lì, no? E lei a un certo punto dice: ma perché lo fai? E lui: perché mi fa sentire bene. Ho detto: oh, cazzo, era ora che uno lo dicesse, perché è quello il punto. Tu le cose le dovresti fare perché ti fanno sentire bene, senza preoccuparti se te costino o non te costino, che ne pensano gli altri. È chiaro che se questo vuol dire essere un serial killer non vale, però diciamo che nella gran parte degli atteggiamenti normali di vita, se a te va di fare qualcosa è perché ti fa star bene. E quello è il punto, non dovrebbero esserci ulteriori criteri. E casualmente il fatto di far bene agli altri fa star bene lui, e qui possiamo, come dire, no, impazzire a fare tutte quelle alchimie che stiamo facendo da 300 anni nel chiederci: ma è più altruista o è un egoista travestito? Che senso ha chiedersi questa cosa? Che senso ha? Se io adotto una visione contraddittoriale e inclusiva, come faccio a scindere il mio star bene dal suo star bene? E perché dovrei farlo? Perché io parlo solo di individui, perché mi sono talmente focalizzato su lui e me che non capisco più che lui e me siamo una relazione unica, e che se sto bene io e sta bene lui, perché devo pormi il problema se sono egoista, se una vittima, se c'ha la... Perché? Che senso ha? In quale tipo di partita doppia la devo considerare questa cosa? In una malata. Perché tu non puoi distinguere egoismo da altruismo in queste cose. Semplicemente. Non ha senso. Se lo fai è soltanto perché tu sei egoista e vuoi convincermi che non si può essere altro che egoisti. E quindi se io faccio del bene a qualcuno lo faccio perché in prospettiva mi converrà. Non so come, non so dove, però comunque vedrai che prima o poi ce la fa scontare. Fine. Ma è la visuale, è la prospettiva che è malata. Perché nel momento in cui ragiono in termini relazionali, non c'è più lui e me, ma ci siamo noi. Fine. Non a caso, nel libro di Sennett, l'ultimo paragrafo, l'ultimo capitolo, si chiama Il pronome pericoloso, noi. Perché nel momento in cui tu ragioni in termini di noi, tutte queste seghe mentali non hanno più senso di essere. Ma come dice Re Ezechiele alla fuggitiva: ho dato loro quello che mi chiedevano, ho abbondato nel bene e nel bello, stanno bene, che c'è che non va? Ottima domanda. In un mondo che fa schifo, che c'è che non va? Si è proprio arreso, eh? O no?
Non c'è manco più lucetta.
No, la lucetta c'è. Me lo godo? Cioè, mi sentite? Finito proprio, perfetto. Ok, allora alzo il volume io. Allora, dicevamo, queste pretese, queste dietrologie assolute, questa necessità di ricondurre qualunque comportamento ad una economia delle convenienze, anche se non ha niente a che fare con l'economia delle convenienze, è un problema dell'economicismo. Quando vi dicevo l'economicismo è un applicare le categorie economiche all'insieme della vita, è ovvio che questo ha una serie di ricadute. Perché nel momento in cui io le categorie economiche le ho ormai considerate come al di fuori della morale e le applico a tutto il resto, dov'è la morale? Dove la metto l'etica? Con che criterio mi comporto in modo etico al di fuori dell'ambito economico, quando non c'è più un al di fuori dell'ambito economico perché tutto ciò che io faccio viene considerato economico? È un problema di chiarirsi le idee. Ci sta bene? Facciamolo. Però allora non mi rompete le palle con i ladri di cornee, perché hanno ragione loro. Che ce fa il morto con la cornea? Niente. O no? Lo vedete che è stridente? Uno dice, ma che schifo. Perché? Perché noi sappiamo perfettamente che ci sarebbero dei valori che comportano il non violare i cadaveri, comportano il non trasformare tutto in merce, comportano il fatto che ci siano delle attività che hanno la precedenza sull'economico. Però non lo riusciamo neanche più a dire, perché ci hanno talmente convinto che l'economia è l'unica chiave interpretativa della realtà, e quindi, ripeto, Marx ha stravinto, non vinto, stravinto, che non siamo più in grado di pensare qualcosa che sia diverso da questo. Quindi o siamo ipocriti, oppure abbiamo questo costante senso di insoddisfazione che ci viene da cosa? Da quei valori che sono rimasti lì e che ancora vorrebbero guidarci e che non riusciamo in nessun modo a mostrare e manco più a capire. Perché è un disagio informe quello del non si fa perché. No? Se tutto è merce, tutto è merce. Allora spiegami con che criteri alcune cose non sono merce e altre sì, perché è lì il problema. O no? Come vedete, ho bisogno di una capacità di distinzione, perché se tutto è merce, allora comportiamoci così, tutto è merce, tutto. Ci piace? No, però lo facciamo. Vendiamo bambini, vendiamo donne, schiavizziamo persone, no? Qui, dietro l'angolo, non da un'altra parte. Quindi, no? Voi venite per strada e avrete tutta una lunga serie di persone con la pelle di diverso colore che sono lì in attesa che passi qualcuno per scoparsele. Come mai? Perché tutto è merce, però ci mette a disagio, tant'è che guardiamo da un'altra parte, siamo bravissimi nel guardare da un'altra parte in questi casi. Però la conseguenza è quella, allora o accetto i presupposti della questione, dico ok, allora tutto è merce, oppure comincio a mandare a fanculo quelli che me lo dicono, che io vi invito cordialmente a fare, perché non si può andare avanti così, non è pensabile. Che l'idea dell'evacuazione dell'etica dall'economia era un'idea che in qualche misura serviva per limitare alcune cose, ma quelli che l'hanno proposta all'inizio mai avrebbero pensato che sarebbe arrivata fino a qui. Capite? Non gli sarebbe mai venuto in mente, perché loro avevano una struttura etica piuttosto solida e pensavano che si potesse limitare a una specifica attività un certo tipo di esenzione. Ma tutto il resto no. Tant'è che, come vedremo probabilmente la settimana prossima, ma intanto ve lo accenno se ci abbiamo tempo, sì. Weber, quando parla dell'etica protestante e dello spirito del capitalismo, descrive esattamente una condizione di questo genere, no? Ovvero sia di gente che aveva una sua dimensione etica ed una sua struttura etica e poteva permettersi di affrontare il mondo degli affari con qualche, diciamo, libertà in più. Okay? Però vi ricordo che al tempo, quando loro si incontravano e stringevano un patto, si stringevano la mano e bastava. Perché? Perché avevano una forma di rigore ed una forma di rispetto. Se ti stringo la mano, ho preso un impegno e basta. Non è che dopo 5 minuti capita qualcuno che mi offre di più e ti dico allora grazie e passo da un'altra parte. Allora noi oggi, per quella stretta di mano, abbiamo dei contratti alti così, che costano una fortuna, fanno la fortuna degli avvocati e normalmente vengono gabbati perché ci sono altri avvocati che sanno come scrivere altre forme di contratto che questa non la inverano. Però il problema è questo: noi non ci fidiamo mai di nessuno oggi. Com'è che non c'è più fiducia? Non è difficile. La fiducia rientra nell'ambito dell'etica. Se ti do la mia parola, basta. C'è il problema dell'onore, no? Ci sono tutti quei valori di cui abbiamo parlato, che per cui si ammazzavano i moschettieri al tempo, eccetera, eccetera. Capisco che puoi anche non andarti a ammazzare davanti al convento dei Carmelitane scalze, ma un minimo non sarebbe una cattiva idea. Ma noi ovviamente passiamo da una parte all'altra, quindi o ti uccidi per onore oppure te ne freghi completamente di qualunque problema. Non è un caso che stia scomparendo la vergogna, lo dicono un po' tutti. Non ci si vergogna più di nulla. E quello è un grosso problema, perché la vergogna è un ingrediente fondante di quella opinione pubblica e di quel sistema di controllo sociale di cui parlavamo prima. No? Tu oggi a qualcuno dici non ti vergogni, qui dice no, è finito. E che altro fai? A quel punto devi andare dal giudice. Come vedete, no? Tutto quanto segue abbastanza facilmente. Allora, cosa dice Weber per contrastare Marx, il quale aveva o intuito o in qualche misura dato una forma che poi avrebbe portato al predominio economico dell'oggi? Gli dice che non è vero che i comportamenti dei capitalisti sono dettati da un'ansia acquisitiva, o perlomeno non solo, ma che quest'ansia acquisitiva ha un fondamento metafisico, anzi religioso, anzi escatologico. E con questo vo' sdraiato, come si dice, suppongo. Nespa, chi mi dice, tranne lei, che cos'è escatologico? Relativo alla salvezza dell'anima. Bella lingua l'italiano, eh? Piena di sorprese. Allora, perché? Perché il capitalismo nasce di fatto nelle terre riformate. E le terre riformate hanno al tempo un problema piuttosto serio, che invece il cattolicesimo aveva brillantemente risolto già da tempo e sta continuando a risolvere, perché avrete sentito che il Papa ha appena detto tutti i preti possono assolvere dal peccato di aborto, no? È più o meno l'idea generale, è quella. Che succede però? Che il cattolicesimo su questa cosa ci ha un po' giobbato, mettiamola così. Quindi a un certo punto, intorno al 1500, dopo essersi inventato il purgatorio, perché il purgatorio inizialmente non era contemplato, solo che, come vedete, il cattolicesimo da questo punto di vista è molto più inclusivo di quanto non sembri, per cui prima c'era l'inferno e il paradiso. Il problema è che stavano quasi tutti all'inferno, in paradiso pochi, perché, no, come abbiamo visto. Allora, a un certo punto, storicamente, intorno al 1200, se non vado errato, compare nell'elaborazione dei padri il purgatorio, ovvero sia il luogo dove quelli, un po' così così, espiano quello che hanno combinato, che non era del tutto irrimediabile, e dopodiché, se Dio vuole, se ne vanno nei cori celesti. Ora, il problema qual è? Che quelli che credono, e al tempo credevano tutti, era il problema costante questo, vado all'inferno, non ci vado, a noi ci farebbe ridere per certi versi, ma cerchiamo di fare questo sforzo immaginativo e poniamoci il problema di uno che non vuole andare all'inferno, ma vorrebbe andare in paradiso. Come faccio io ad accelerare le procedure e fare in modo che dal purgatorio me ne vado in paradiso? Con le preghiere, con le opere buone e col pentimento. Mi pare che grosso modo dovremmo essere qui. Quindi, fin qui tutto regolare, ovvero sia un incentivo a comportarti bene in nome della salvezza della tua anima. Ci può stare senza nessun problema. Qual è il problema? È che a un certo punto si comincia a capire che questa cosa potrebbe avere dei risvolti interessanti economici. Dobbiamo costruire San Pietro. Ci servono un sacco di soldi. Cosa facciamo? Vendiamo le indulgenze, che sono un po' come quelli che vendono gli appezzamenti sulla Luna, grosso modo, no? Concettualmente. Anche meglio, voglio dire, perché in fin dei conti lì non c'è manco la sensazione di truffa. Tutto sommato non è che il tuo caro ti chiama e ti dice ok, grazie, mi hai risparmiato una settimana. Non te lo dirà mai, quindi tu stai tranquillo. Che vuol dire vendere le indulgenze? Vuol dire garantire a chi paga una via preferenziale per andarsene dal purgatorio. Quindi tutte le suore pregheranno per l'anima di tua nonna e tutti quanti i frati di quest'altra parte e tu e pure noi che ci siamo. Insomma, a un certo punto era diventato un lavoro notevole, ci hanno messo insieme tanti soldi. Ora, quelli che non abitavano nei pressi di San Pietro si interrogavano sul perché dovessero pagare per costruire San Pietro, quelli un po' più savi, diciamo, no? Tra i quali c'era un tale Martin Lutero. Le cose che si seguono, che non apprezzava affatto questa interferenza costante del clero romano nella vita delle contrade germaniche al nord, eccetera, eccetera, e oltretutto era anche animato da una serie di, come dire, ideali cattolico-cristiani veri, anche lui era un po' un Francesco della situazione, quindi la semplicità, la povertà, la dedizione, tutta una serie di cose bellissime. A un certo punto gli girano clamorosamente le palle, nel 1517 appiccica sulla porta dell'abbazia di Heidelberg, eh? 1517, le famose tesi che danno il via alla riforma protestante. Una delle cose di cui ha bisogno, salvo poi tutti i casini che crea sta cosa, non, storicamente non ve li voglio stare a descrivere, però insomma ci sarebbe, E che cosa dice? Dice, per evitare che a qualcuno torni l'idea geniale di vendersi le indulgenze un'altra volta, dice che le opere buone non servono a niente. No? Cioè, scinde i comportamenti concreti nel mondo da quella che è la salvezza dell'anima, perché altrimenti staremmo da capo a 12, il clero potrebbe tornare a infilarsi nella questione, non solo, ma scinde, sopprime pure il clero. Perché il clero comunque è uno strumento di potere di qualcun altro, quindi no, le chiese riformate non hanno la struttura articolata, la gerarchia cattolica, eccetera, ci sono i famosi pastori, che poi ovviamente questo genera pastori da tutte le parti, se volete ridere sono pastore pure io ultimamente, sono diventato pastore del dudeismo, che mi ha fatto ammazzare dalle risate quando l'ho visto su internet, comunque posso celebrare matrimoni negli Stati Uniti, se volete, quando vi interessa, una cosa rapida che non dura niente, tanto per farsi quattro risate. Ad ogni modo, dicevamo, i pastori sono coloro che in qualche modo si mettono a disposizione di parti del gregge per suscitare il dibattito, parlare, cioè, tutta una serie di cose. Resta un problema, come me salvo? Perché, come avevamo detto, la salvezza è importante, non è uno slogan. Io vorrei sapere che sono salvo. Come faccio? Su questo Lutero non è particolarmente esplicito. Lui si limita a dire che le opere non servono più per levarsi il problema delle indulgenze, ma per fortuna arriva Calvino, che, come credo di avervi detto, era pazzo come un cavallo proprio, direttamente. E Calvino si inventa la dottrina della predestinazione o della grazia, ossia che i giochi sono fatti. Tu sei o salvo o dannato per editto celeste, del quale nessuno ti mette al corrente, peraltro, e quindi puoi fare come ti pare, fondamentalmente. Il che, per certi versi, potrebbe anche dare il via a una stagione di gioia assoluta, no? Voglio dire, se posso fare come pare, andiamo via. Infatti ci sono dei movimenti, come forse ricorderete dal nome della rosa, che si danno esattamente a questo tipo di cosa, no? Perché mi state a rompere le palle? Tanto o so condannato o so salvo, qualunque cosa faccia, allora trombiamo, beviamo e divertiamoci, che sarebbe stata tutto sommato un'idea carina. Invece no, siamo andati dall'altra parte, perché i valori che c'erano già stavano lì, quindi troviamo un modo per garantirci di essere salvi pur continuando a comportarci piuttosto bene. È il momento in cui si sta formando l'economia, è il momento in cui stanno cambiando tante cose, dai e dai, per una serie di processi lunghi che non vi sto a dire perché finiremo più, che succede che si accende la lampadina e dice: ma a te ti pare che Dio, nella sua infinita saggezza, farebbe aver successo nel mondo a uno cattivo? Mai, no? La risposta a tutti: no, figure. E allora, per dimostrare di essere salvo, io devo avere successo nel mondo. Meglio se è un successo industriale, che viene comodo in quel momento. E quindi Weber ci dice: l'inizio del capitalismo è un inizio escatologico, cioè il problema del capitalista non è fare soldi, è sentirsi salvo. Tant'è che i capitalisti, i primi capitalisti, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere i Buddenbrock, tanto per dirne una, che era un romanzo che noi leggevamo tutti prima, sarebbe carino leggerlo perché è molto istruttivo, Thomas Mann, e lavoravano dalla mattina alla sera, esattamente come i loro operai, ma non andavano a bersi lo champagnino sullo yacht insieme a Briatore. Era proprio fuori di questione, avevano un vestito in più, avevano una carrozza in più, però era una vita estremamente morigerata e estremamente regolata. Perché? Perché quello che contava era continuare ad aver successo per continuare a dimostrare, stare la notte tranquilli a letto, che non c'era la fiamma dell'inferno che ti aspettavano. Perché, ripeto, era un problema estremamente sentito. Questo che cosa succede? Ero curioso. Allora, dicevamo, come cosa accade poi però? Che questa, come dire, forza dell'argomentazione, con la secolarizzazione, la desacralizzazione, perde man mano di cogenza, tanto per usare il termine e farvelo entrare in testa. Ovvero sia, i capitalisti pian piano perdono quella capacità di distinguere tra l'area d'azione economica e il resto della vita, e quindi di applicare in uno le regole etiche e nell'altro essere un tantino più laschi, diciamo così, e soprattutto perdono la paura per l'aldilà, perché noi, ripeto, chi di voi è terrorizzato di andare all'inferno? Ecco, appunto, non sarebbe normale in linea teorica, no? Rispetto a quello che era il quadro nel quale ci stiamo ponendo, ma man mano che questa sensazione di urgenza della salvezza scema, è scema per una serie infinita di ragioni che purtroppo appunto non abbiamo modo di esaminare. Se qualcuno è molto interessato, io ci ho scritto un libro sopra qualche anno fa che si chiama L'uomo mediano, se volete leggervelo fate pure, ma insomma, per cronaca. Allora, dicevamo, man mano che questo tipo di atteggiamento e questo tipo di pressione spirituale scema, i comportamenti perdono effettivamente di coerenza, perdono di forma per molti versi, e pian piano arriviamo alla giungla di oggi, dove appunto se tu fai un accordo con qualcuno, questo accordo deve essere preblindato, blindato durante e blindato pure dopo, perché non hai modo di fidarsi, anzi il tuo credo non è mi fido di lui, ma è non mi fido di lui. E siccome questo atteggiamento, come vi dicevo, esonda dalla arena degli affari e diventa un atteggiamento generalizzato, ecco come mai tutti chiedono dov'è la fiducia. Non c'è più la fiducia, perché noi ci comportiamo come il quadro teorico dell'economicismo richiede, ovvero sia tutti contro tutti, come te giri da coltello e poi vediamo che succede. Questo è il punto centrale, ok? Noi cominciamo a vedere questa cosa quando, con la Enron, con tutta una serie di grandi casi di manager e grandi multinazionali che sono assolutamente contro il comportamento teorico che dovrebbero assumere. Non solo, ma... Ok, ma ve lo dico la prossima volta, per favore ricordatemi di riprendere il discorso dal reinvestimento dei profitti.